9:90. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Signore, Tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre Tu sei Dio.
Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
Ai Tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
Li annienti, li sommergi nel sonno, sono come l'erba che germoglia al mattino.
Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e dissecca.
Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore.
Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio.
Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica e dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo.
Chi conosce l'impeto della tua ira, tuo sdegno con il timore a te dovuto?
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi.
Saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
Sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Con questo salmo attribuito a Mosè parla della fragilità dell'uomo e l'abbiamo scelto particolarmente per un versetto, oltre che per il senso generale, che dice: insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Cioè, noi siamo abituati a pensare che la nostra fragilità, il nostro limite, anche il nostro limite di tempo dei nostri giorni, sia qualcosa che ci toglie. In realtà proprio la conoscenza del limite è il principio della sapienza. Saggio è colui che conosce il confine delle cose, che distingue una cosa da un'altra e che conosce se stesso e che al proprio limite riconosce Dio come proprio principio. E se non riconosce il proprio limite, non conosce se stesso, non conosce Dio, ha solo deliri di onnipotenza, non è uomo, crede di essere un Dio, solo che Dio è diverso. L'abbiamo scelto perché il brano di questa sera parlerà di una certa conoscenza del nostro limite che sarà il digiuno. Ecco, e prima di entrare...
E prima del prima io vorrei ricordare che motivavo già l'assenza di Silvano lunedì scorso dicendo che era a tenere una relazione nella ricorrenza dei 50 anni dalla uccisione di un padre gesuita, padre Giovanni Fausti, zio di Silvano, 50 anni fa, esattamente come oggi, 4 marzo, veniva fucilato in Albania. E martire, quindi, proprio in odio alla fede. L'abbiamo ricordato ieri anche al paese nativo, ma mi piace ricordarlo anche questa sera.
Ecco, è colpevole della mia vocazione, ovviamente. E prima di leggere il brano sul digiuno, vorrei dire qualcosa sull'importanza del discernimento e ogni lunedì diremo una parola che segnerà un passo nell'istruzione sul discernimento. La prima cosa è cosa significa il discernimento. Ecco. E discernere deriva, è un composto da cernere, da cui c'è la cernita, che vuol dire vagliare, setacciare. E discernere vuol dire distinguere, dividere, separare, non far confusione. E come la divisione è morte, e la distinzione è principio di vita. Se uno non distingue, se in una persona non si distingue la testa dai piedi e le mani dal resto, non è ben fatto, anzi probabilmente non esiste come uomo. È proprio l'unione dei distinti che fa la vita. Come la divisione fa la morte, così la distinzione è principio di vita. La prima esistenza è la distinzione del figlio dalla madre, per quello esiste. L'esistenza dell'uomo è la sua distinzione da Dio. E tutta l'opera della creazione è narrata nella Genesi come opera di distinzione. Distinguere il sopra dal sotto, la terra dalle acque, il cielo dalla terra, eccetera. Altrimenti è il caos, l'indistinto, senza forma, l'informale, cioè il non esistente. Noi normalmente nella vita interiore siamo nel caos, non esistiamo, c'è un accozzaglio, un frullato di tutto. Sì, esistiamo come un frullato di uomo, è un indistinto, ma non è un grande uomo un frullato d'uomo. Non è bello, può piacere a Dracula, ma normalmente... Ecco. Nella nostra vita spirituale invece siamo proprio normalmente un frullato di tutti i sentimenti contrapposti, tutti van bene, tutti van male, non sappiamo distinguere. Ecco, il discernimento è quello che impedisce questo frullato, questo indistinto interiore, perché noi agiamo all'esterno secondo gli impulsi che abbiamo all'interno. Quindi se non conosci l'impulso, che cos'è, dove porta, se è bene, se è male, da dove viene, dove va, tu agisci per caso, cioè non sei uomo. Quindi il discernimento è indispensabile per essere uomo, che è cosciente. E poi non basta, ed è libero. Vedremo il tema della libertà, lo vedremo ulteriormente. Ecco, all'interno come siamo fatti noi? Ecco, abbiamo un carattere ereditario, abbiamo una cultura, abbiamo una situazione, valutazioni concrete, stimoli concreti che ci determinano in una certa direzione. Ma non è vero che ci determinano in una certa direzione. Perché noi possiamo vivere la stessissima situazione con uno spirito, con lo spirito di Dio, con lo spirito di amore, di servizio, di conoscenza del limite, di comunione con Dio e coi fratelli, o esattamente il contrario, con lo spirito opposto, con lo spirito di Satana, del divisore, del male. Quindi, come vedete, c'è un nostro spirito naturale che deriva dall'indole, dal carattere, dalle circostanze. Ecco, ma in questo si inserisce anche, e qui è il gioco della nostra libertà, lo Spirito di Dio che ci spinge al bene, a usare quella situazione in una direzione, e lo Spirito opposto che ci fa usare la stessa situazione in direzione contraria. E oltre a questo esistono anche le ispirazioni di Dio e le ispirazioni del demonio. Quindi il discernimento serve per distinguere tutte queste cose. in modo che distinguendo sai conoscere e conoscendo hai la possibilità di dire questo è così, è bene e lo voglio, questo è male e non lo voglio. Cioè la possibilità di esercitare il libero arbitrio. E l'uomo è uomo perché ha il libero arbitrio, se no è come l'animale, un grumo di impulsi condizionato a fare ciò che sente, anche se non capisce cos'è, e anche se lo capisce, peggio ancora, lo deve fare lo stesso. Invece no, l'uomo proprio ha il libero arbitrio, avete già visto la volta scorsa, di acconsentire o dissentire a ciò che sente. Ecco, questo circa l'importanza del discernimento. La volta prossima diremo un po' qual è il principio, come si fa, perché prima di scegliere, di valutare, bisogna imparare a sentire i sentimenti. Quindi la volta prossima ci fermeremo e faremo un breve passo di istruzione su come si fa a sentire ciò che si sente, perché uno può vivere senza sentire ciò che sente. Cioè vive istintivamente senza farci caso, cioè nell'inavvertenza.
Quello che hai detto, Silvano, mi dà modo di offrire un'immagine, rapidamente. Cioè hai detto che discernere equivale un po' a vagliare o a setacciare. Ecco, due verbi sinonimi. Di fatto però, qui occorre rifarci un pochettino l'esperienza agricola. Fingiamo di saperne qualcosa. Comunque si capisce che il vaglio è una cosa e il setaccio è un altro. Ecco, il discernimento assomiglia di più al vagliare, nel senso che il vaglio fa volar via la crusca, fa volar via la pula e trattiene il grano, mentre il setaccio fa il contrario, no, fa andar via, scendere la farina e trattiene sopra la crusca. Ecco, il discernere è più propriamente il vagliare, scartare il male e trattenere il bene. Facciamo magari il contrario, tante volte lasciamo andare via il bene e tratteniamo il male, soprattutto nel giudizio, anche nei nostri confronti, soprattutto nel giudizio dei confronti degli altri. Leggiamo il brano di questa sera. Pochi versetti, ma densi. Matteo 16... cioè 6, 16, 18. È il terzo punto della triade, elemosina, preghiera, digiuno. Leggo. E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per figurare davanti agli uomini che digiunano. Amen, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa, lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto, ti renderà.
Ecco, siamo alla terza delle opere di giustizia, l'elemosina, la preghiera e il digiuno, che definiscono rispettivamente il nostro rapporto col fratello, l'elemosina, col padre, la preghiera, e con noi stessi e le cose, il digiuno. E sono i tre ambiti della vita dell'uomo. Gli altri, l'altro, me stesso e le cose. Ecco, è in questi tre ambiti che siamo chiamati a vivere la giustizia superiore, la giustizia eccessiva. Ecco, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno di Dio. Ecco, e la giustizia eccessiva è quella del figlio. Non è la giustizia come la intendiamo noi, ma è la giustizia dell'amore, di colui che, essendo figlio, tutto riceve dal padre e tutto dona ai fratelli. Ecco, e come questo lo si vive nel confronto dell'elemosina è chiaro, Come lo si vive poi nella preghiera, l'avete visto la volta, l'abbiamo visto le due volte precedenti, la preghiera come rapporto al Padre in cui ricevo tutto da Lui e ricevo Lui stesso come mio Padre. E diventa questa la definizione della mia vita, sono figlio. Quindi la preghiera come espressione della mia essenza umana, come figlio di Dio, che si riconosce da Dio e per Dio. Quindi la riscoperta profonda della propria identità e dell'identità di Dio. Ecco, questa sera vediamo il digiuno, una cosa da noi, dal punto di vista religioso, che va un po' scomparendo, invece dal punto di vista sociale è sempre più noto nella nostra cultura, sotto forme di diete, di anoressia e altre cose. Ecco, e cercheremo di vedere un po' il significato. Ecco, digiunare vuol dire non mangiare, se mangiare vuol dire vivere, e digiunare è sinonimo di morire. Ecco, il cibo conserva la vita. Ecco, in Israele il digiuno era segno di lutto, di conversione, è prescritto il giorno dell'espiazione. Ecco, dopo la distruzione del Tempio, anche nella data della distruzione del Tempio, 4 giorni di digiuno. Questi sono i digiuni obbligatori, poi le persone pie e devote come il fariseo poteva dire io digiuno 2 volte alla settimana. Ecco, se non sbaglio il martedì, o il lunedì e il giovedì, 2 digiuni alla settimana. E, mentre i discepoli di Gesù non digiunano tanto, se vi ricordate che gli domandano perché i tuoi discepoli non digiunano, mentre quelli del Battista e i farisei digiunano, e Gesù risponde che come possono digiunare gli amici dello sposo quando lo sposo è con loro? Cioè, con Gesù non c'è più il digiuno, non c'è più il limite della vita, perché c'è la pienezza della vita col Messia. Verranno giorni in cui sarà tolto lo sposo, cioè è la pratica del digiuno del Venerdì Santo in memoria, ecco, della passione del Signore. E quindi nel cristianesimo il digiuno non ha così grande importanza, eppure è sempre rimasto come consuetudine, come in ogni religione il digiuno, e tanto radicato che i profeti normalmente ne parlano contro, perché uno pensa che digiunando è a posto, c'è calma, qual è il digiuno che io voglio? Ricordate Isaia 58. Il digiuno che io voglio è che tu spezzi il tuo pane con l'affamato, accolgo sotto il tuo tetto chi è senza tetto, condivida il tuo vestito con chi è nudo. Questo è il vero digiuno gradito a Dio. Cioè che tu ti privi non per privartene, ma per condividere.
Sì, alle citazioni che faceva Silvano da Isaia 58 si possono aggiungere utilmente queste altre espressioni. Il digiuno che piuttosto preferisce il Signore è questo, sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. E poi quanto diceva Silvano.
Cioè il digiuno che il Signore vuole è la pienezza di vita. Questo è il vero digiuno. Ecco, e tuttavia qui invece si parla proprio di digiuno, perché si suppone che si digiuni, allora Gesù dice come si deve digiunare. Quindi esiste anche il digiuno e cercheremo di capirne il significato.
Rileggiamo allora il versetto 16, con qualche variazione che avete già notato. E quando digiunate, non assumete aria malinconica, triste, come gli ipocriti che si sfigurano la faccia per figurare davanti agli uomini che digiunano. Amen, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Ecco, quando digiunate, fermiamoci un pochino allora sul digiuno, sul significato del digiuno. Il digiuno è spesso unito nella Bibbia con la preghiera e lo studio della parola. E serve per capire che, siccome il mangiare è vita, ecco, il digiuno vuol dire no, la mia vita non è il cibo, il mio cibo è far la volontà del Padre.
Vuol dire anche Deuteronomio 8,3, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. L'astensione dal pane, dal cibo, diventa non pretesa, ma diventa, come dire, atteggiamento di attesa, di disponibilità ad accogliere con gusto, con appetito, la parola del Signore che nutre.
Ecco, quindi il primo senso del digiuno è affermare che la vita non è il cibo, ma è la comunione con Dio e l'ascolto della parola. Secondo aspetto del digiuno, connesso a questo, è ammettere che la mia morte c'è. Quindi accetto la mia morte, ma non come luogo della mia distruzione, ma come luogo della mia creaturalità, cioè sono figlio. Per cui posso digiunare, cioè accettare la morte, perché la mia morte, il mio limite, è comunione col Padre. Quindi, come vedete, il digiuno definisce il mio corretto rapporto con Dio. Cioè la mia vita è la comunione con Lui, è la Sua parola, e c'è la vita eterna, per cui la vita materiale non è così importante. Cioè non sono una bestia, ecco, vuol dire. Che tutto ciò che vale è il mangiare qui. Quindi col digiuno affermi proprio l'altra dimensione simbolica del cibo, che è la comunione tra di noi e col Padre. Quindi praticamente il digiuno viene a essere l'espressione della preghiera del corpo, quella che è la preghiera per lo spirito, la comunione con Dio, così anche il corpo. Riconosce la propria morte, la propria privazione di vita come luogo di comunione con Dio. Quindi è altissimo questo senso del digiuno.
Ha un senso anche molto quotidiano, direi quasi anche pragmatico, funzionale, è che attraverso il digiuno c'è, come dire, un risveglio a una maggiore consapevolezza, cioè, ecco, il digiuno ravviva la consapevolezza, la percezione, anche la coscienza, ecco, che sei davanti a Dio, che vivi davanti a Dio, che Dio è davanti a te e in te. In questo senso, cioè, nel discorso del digiuno nei confronti di Dio, io mi sento di citare anche alcune espressioni di Gandhi, dove si mette in evidenza proprio questa valenza religiosa. Ecco, dice così, ad esempio: le mie austerità, digiuni e preghiere non hanno valore, lo so, se faccio assegnamento su di essi per riformarmi, ma hanno un valore inestimabile se rappresentano, come spero, lo struggimento di un'anima che si sforza di arrivare a posare il capo stanco nel grembo del suo creatore. E così anche un'altra espressione, poi magari può darsi ne riprenda qualcun'altra in seguito. Il digiuno è la preghiera più dolorosa ed è anche la più sincera.
Ecco, con ciò bisogna dire che anche il cibo è la stessa cosa. Cioè accettiamo come da Dio la vita con Eucaristia. Quindi proprio guai a fare del digiuno una cosa a sé, è pazzia. Va connesso sempre col cibo, con l'Eucaristia e col mangiare. Perché è attraverso le cose che abbiamo e la vita che abbiamo che entriamo in comunione con Dio, non attraverso la privazione voluta. È una privazione simbolica il digiuno. Chi fa una privazione voluta è uno che si priva della vita e non fa la volontà di Dio. Ci aiuta invece ad accettare simbolicamente quella privazione reale come la morte. Non è che mi sparo per accettare il mio limite di mortale. Vivo con pienezza di vita, accettando la vita come dono di Dio, sapendo che è limitata, e accetto simbolicamente già ora la morte come luogo di comunione con Lui. Così vivo in pace tutta la vita. Quindi anche il digiuno va preso in termine simbolico, non invece feticistico, se no è delirio di onnipotenza, come è spesso nelle religioni. E difatti dà anche un certo senso di onnipotenza. Un altro senso del digiuno è porta a un rapporto corretto con le cose. Le cose ci sono e non ci sono. anzi scompariranno, credo che tra 90 anni non mangerò più, non ne sentirò molto il bisogno. E che vuol dire che le cose, la vita materiale, non sono l'assoluto ancora. Quindi mi abituo al fatto che ci siano e non ci siano, e in esse, nel limite, accetto ancora Dio. Quindi non assolutizzo le cose, non le servo, me ne servo. Quindi il digiuno mi stabilisce anche quella libertà dalle cose, ecco, per cui le posso usare tanto quanto mi servono, non di più, non di meno. E quando faccio di più farò di meno, e quando faccio di meno farò poi di più. Ecco, ancora il digiuno, siamo sempre nello stesso ambito, no? E definisce un rapporto corretto anche con me stesso, che sono una vita per la morte. C'ho la vita, ma non sono la vita, quindi avrò anche il limite della vita. E accetto, e la vita è la morte, il digiuno è il simbolo della morte, e accetto la mia morte come luogo della nascita in Dio, della comunione con Lui. Quindi il digiuno volontario proprio è l'accettazione di ciò che sta oltre il cibo che manca, la vita stessa. Poi ancora un'altra cosa positiva del digiuno, che il digiuno mi dà anche un rapporto corretto con l'altro, che l'altro mi priva della vita. Se c'è un pane e siamo in due, dobbiamo dividere, mi toglie mezza vita, ed è giustissimo. Perché la vita non è il pane, è la condivisione con l'altro, che è segno della condivisione con l'altro. Quindi il digiuno mi mette anche in solidarietà.
E questo, per esempio, lo vedo sottolineato anche nel brano già citato di Isaia 58, là dove dice che consiste il digiuno nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne.
Adesso passiamo a un altro senso del digiuno che può essere interessante.
Da ultimo ancora, forse si può pensare anche, ancora in questo discorso del rapporto con l'altro, diventa una solidarietà, un'esperienza, una condivisione anche della privazione di chi, e sono 8 persone mi pare, no, su 10, e sono effettivamente in condizioni di digiuno forzato. Qualche volta sperimentare anche questo fa capire la nostra situazione sbagliata e crea davvero una solidarietà, comincia a creare una solidarietà.
Sì. E poi ancora un significato del digiuno, di un altro tipo di digiuno, ecco, il digiuno dei sensi. E praticamente siamo un imbuto, non solo una gola che ingurgita tutto, ma tutti i nostri 5 sensi sono un imbuto che consumano sensazioni. L'occhio vuol vedere immagini, ore e ore di televisione, l'orecchio ha bisogno di rumori costanti, qualcosa deve essere sempre acceso. Così tutti gli altri sensi, cioè noi siamo consumatori di sensazioni. Ora, l'animale, questo va bene, perché l'animale è governato dall'istinto e i sensi si autogovernano. Per noi i sensi non si autogovernano. Il senso va governato per l'uomo, da una parola, da un senso. Perché per noi il senso il senso è simbolico. Cioè, il mangiare, il gusto, è il gusto di qualcos'altro, se no siamo semplici animali. È il gustare la vita, è il gustare l'amicizia, è il gustare la comunione. Così il tatto è la comunione, è il contatto con l'altro, non è semplicemente la sensazione tattile. Così il vedere, tutto. La nostra sensibilità è governata dalla parola, e allora noi, attraverso il digiuno dei sensi, impariamo a non essere animali governati dai sensi, come oggi siamo di fatto. L'uomo regredisce a bestiola. Tutta la propaganda, la pubblicità, i mass media sono fondati sulla reazione animale dei sensi alle immagini, alle sensazioni che producono queste immagini, queste parole. e siamo schiavizzati da questo. Quindi imparare proprio la sobrietà dei sensi. Cosa voglio ascoltare? Cosa voglio vedere? Cosa voglio sentire? Cosa voglio toccare? Cosa voglio gustare? Cosa voglio odorare? Oltre tutto questo poi c'è anche i sensi interiori, la fantasia, su cosa fantastico.
E oltre a tutto questo c'è anche l'intelligenza. Qui allora un'altra espressione di Gandhi che viene proprio ad hoc. Dice così: se il digiuno fisico non è accompagnato da un digiuno intellettuale, è destinato a risolversi in ipocrisia e rovina.
Ecco, c'è tutto un ingordigia intellettuale, non voglio perdere una notizia, non voglio perdere... E va bene, cioè, mica devi intasarti il cervello, devi anche pensare, devi anche non pensare, ecco. Cioè, nella musica, voglio tutte le note insieme, non è più musica, ci vogliono le pause. C'è la distinzione. Quindi è importantissimo oggi più che mai il digiuno dei sensi per raggiungere la sobrietà a tutti i livelli. E tra l'altro è interessante nella tradizione di Sant'Ignazio di Loyola, il digiuno come tutte le penitenze è solo funzionale alla sobrietà, non è mai fine. È per raggiungere quel giusto controllo per non essere schiavo delle cose, in modo ad essere libero. Per cui se ti giova di più mangiare, mangia, se ti giova di meno, fai senza. Ti giova mangiare un pollo per pregare, dice, daglielo.
Proprio, dice il pollo.
Il pollo, dice.
Letteralmente il pollo.
Cioè, di sovrana libertà. Che la libertà non è il non averlo. Quella è schiavitù. Perché la vita non è né averlo né non averlo. È l'indifferenza. E puoi essere indifferente se cerchi un'altra cosa, cioè Dio. Allora ce l'hai nella misura in cui serve, non ce l'hai nella misura in cui non ti serve. Quindi la sobrietà viene data dall'amore. Vabbè. Dette queste cose sul digiuno, ne diciamo anche un'altra, ecco, sull'ambiguità che può avere il digiuno, appunto, come reazione al fatto che in fondo abbiamo bisogno di cibo, confondiamo il cibo con la vita e allora rifiutiamo il cibo perché non soddisfa la nostra brama di vita. Oppure col controllo sul cibo abbiamo il controllo sulla vita. Ecco, è molto comune, è sempre più comune e credo che sia un po' frutto anche della nostra società, è molto materialista e molto consumista, e poi anche penso il benessere produrre queste cose, perché fino a quando non c'è il benessere il problema è come mangiare. Oggi il problema è come far dieta per noi. Però per 8 decimi dell'umanità il problema rimane come mangiare, mentre prima non era così. Quindi è da rivedere un pochino, ecco, anche tutta questa e questa nuova situazione di digiuno, ecco, che è sballato perché appunto non c'è la capacità di leggere il cibo nel suo valore simbolico, cioè il cibo non è tutto ma è segno della vita che è Dio, e allora ce l'ho o non ce l'ho, non è tutto ma non è neanche niente, non lo rifiuto ma neanche lo ingurgito tutto, è semplicemente strumentale per la comunione con Dio e coi fratelli e per il benessere mio. Quindi, come vedete, è un discorso molto ampio questo.
E quando digiunate si è allargato fino a 20, ai 10.
E il resto andiamo veloci.
Cerchiamo, digiuniamo adesso nel proporre altre spiegazioni.
Sì.
Dice, quando digiunate non assumete aria malinconica, un viso tetro, come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per figurare davanti agli uomini che digiunano.
Ecco, è l'insegnamento che Gesù vuol dare, non era nulla di quello che abbiamo detto finora, quello più o meno credo lo supponeva, forse per noi è stato bene esplicitarlo, dice semplicemente come non digiunare. Ecco, quando si digiuna ci si cosparge di cenere, ci si sfigura la faccia e non la si lava. Ecco, Gesù dice subito dopo il contrario. Leggiamo insieme. Sì.
Versetto seguente. Quando digiuni, profumati la testa, lavati il volto.
Ecco, invece di cospargerti di cenere, che è segno di morte, mettiti il profumo, che è segno di gioia, di vita. Invece di non lavarti, che pure è segno di lutto, lavati, che è segno di rinascita, di vita nuova. Perché? Perché per te il digiuno è la gioia dell'incontro con Dio, non è la privazione. È la nascita a vita nuova, la mia morte è la nascita a vita nuova, è l'incontro col Signore. Allora accetto il digiuno non con faccia sfigurata e con la cenere, ecco, ma accetto il digiuno con la gioia di chi in questo incontra il Signore, come, che è il simbolo di ciò che vorrei che fosse nella mia morte per grazia di Dio, accettare la privazione di vita come pienezza di vita, come comunione con Lui, come superamento del mio io e ingresso nella sua pienezza di vita. Ecco allora il nuovo significato del digiuno, che è un piccolo segno, però va fatto nella gioia, nella comunione con Dio. Perché? Perché non mi interessa figurare davanti agli uomini. Ecco, per noi oggi non è gran bella figura far digiuno, ma per le persone religiose, per chi fa il Ramadan, ok, ecco, sarebbe meglio non uccidere in nome di Dio piuttosto che fare il Ramadan, ma... Ecco, vedete il digiuno che vuole Dio, è cosa tremenda come si usa Dio per fare il male, per togliere la libertà, ma questo anche noi dobbiamo stare attenti. Cioè, guai a usare il nome di Dio per le nostre delinquenze, per i nostri interessi, per fare il male. È la più grave offesa che si possa fare a Dio, e tanto più grave quanto meno ci se ne accorge, almeno non si accorgesse, si converte. Invece, credendo di rendere culto a Dio, si rende odiabile Dio a tutti gli uomini. E questo dobbiamo stare molto attenti anche noi cristiani, perché molte volte la gente non è credente perché noi rendiamo detestabile Dio. Ecco, allora, dicevo che appunto queste opere in certe culture religiose valgono molto, da noi molto di meno.
Però credo che valga il discorso del vedere, cioè... Come le altre cose che si diceva, il segreto che il Padre tuo veda, cioè si agisce perché ci si sente, in un certo modo, perché ci si sente visti da Dio, così anche qui credo che uno digiuni, come dire, sotto gli occhi di un superiore che gli dice che deve essere in un certo modo, deve comportarsi. Ora, ecco, è sbagliato, in fondo... Questo superio, ancora, l'indizio di un'autocentratura. Si è centrati in una certa realizzazione di se stessi. Ecco. Mentre invece qui c'è un discorso proprio di conversione, per cui si è centrati su Dio e si vive allora in un certo modo, sentendosi sotto gli occhi di Dio, sotto lo sguardo di Dio, che è un altro sguardo, che fa vivere, l'altro no. Ecco, dice, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo padre che è nel segreto, e il padre tuo che vede nel segreto, ti renderà.
Ecco, questa affermazione è stata il ritornello in tutte e tre le opere di giustizia, nell'elemosina, nel preghiera e nel digiuno. Ecco, ci fermiamo solamente nel dire di che cosa ci ricompenserà il padre. Se digiuniamo, ecco, ci ricompenserà dandoci la nostra identità. Proprio attraverso il digiuno ci riconosciamo figli, come persone che ricevono la vita e che sanno che la vita è la comunione col Padre. Quindi la ricompensa è riconoscere noi come figli e Lui come Padre, e il riconoscere nell'uso dei beni e del cibo la vita eterna che è Lui. E quindi sarà la ricompensa anche questa libertà dei figli nell'uso delle creature.
Vedo anche contrapposte, come dire, una maschera, no? Quello che gli altri vedono di te, quello che tu stesso in un certo modo vedi e costruisci, e l'identità. l'identità nuova che è regalata dal Padre, la somiglianza con Lui, l'essere suo figlio, e la somiglianza con gli altri, essere fratello degli altri.
E qui possiamo finire.
Sosta, riprendiamo il testo e poi le risonanze del testo.
Pensavo una cosa prima di iniziare a condividere. Oggi noi siamo riusciti a combinare insieme il cibo e il digiuno, perché si può mangiare non mangiando, diete ipocaloriche, un po' come gli idoli che hanno occhi e non vedono, hanno piedi e non camminano, cioè, e riusciamo a vivere di nulla e a ridurre a nulla tutto. Ecco, per cui può darsi che sia utile anche recuperare le distinzioni esatte che forse questo testo ci pone e che possono avere un significato profondo, più di quanto pare a prima vista, ecco, nella nostra vita quotidiana.
Bene, coraggio, allora, qualche non riflessione, neanche domanda, ecco, se possibile qualcosa che hai intuito, hai capito e dici questo, ma è utile, se è utile a te lo comunichi anche ad altri e... Coraggio.
Silenzio è una forma di digiuno, eh?
No, non vale la pena.
Gli altri diranno, chissà che cose intelligenti sta dicendo, invece ha detto che è una banalità, quindi la sentiamo, vai.
Dicevo solo che quando parlavi di ingordigia... nella parola, nell'ascolto della parola, nell'ascoltare la parola, certo, la radio, tutto, però in effetti la parola di Dio viene voglia di fare ingordigia e di non fermarsi, e cioè non porresti mai limite a questa cosa, l'ascolto in quel senso non prevede nessun digiuno.
Ecco, bisogna stare attenti adesso però, chi orecchie per intendere intenda, gli altri fraintendano pure.
No, l'altra volta traducevamo ascolti, non intenda.
Ecco, che proprio nell'ascolto della parola c'è un momento in cui c'è il digiuno della parola, perché la parola l'ho già ascoltata e non c'è da ascoltare altre parole quanto da assaporare quella lì e di contemplare. C'è il passaggio proprio dalla lectio alla contemplatio, che è una forma di digiuno. Spesso molto difficile, molto duro, perché non riesci a pensare niente, a dir niente, a far niente, allora hai voglia e ti distrai e fai tante cose, invece fai niente e stai lì. Quindi esiste una forma di digiuno anche quella, ma per ora abbiate più fame che potete della parola
sì,
di Dio.
Sì, però si può ricordare, appunto, per non essere fraintesi, citiamo allora degli esempi, tipo Sant'Ignazio dice, proprio nella sua raccomandazione come strutturare la preghiera, dice che non sono le molte cose, ma ciò che si assapora interiormente, si gusta, questo nutre lo spirito. Quindi l'ingordigia la fermerebbe. E anche in termini di tempo, per esempio, dice, se sei un pochettino pigro, allora va bene, hai deciso di fare un certo tempo di preghiera, fai un minuto in più per vincere la pigrizia, ma un minuto in più, non ci facciamo mezz'ora in più, dilaghiamo, sì, 24 ore non stop di preghiera, no, no, no. Occorre discernimento e anche questa capacità di equilibrare le cose.
Se no c'è gente che va a Spello, va a Bose, prega di fila, poi non prega per un anno, due, tre.
Alla sbronza.
Alla sbronza, invece no.
Ancora per citare Ignazio, dice che certe volte, durante i primi anni, era piuttosto fervoroso, anche dopo, ma più mistico ed equilibrato. I primi anni era più fervoroso, dice che alla sera, soprattutto, gli venivano certe ispirazioni e cose che lo consolavano, e così si riduceva il sonno che già aveva piuttosto ridotto. Allora ha pensato un po', ma questa roba qui viene dallo spirito buono oppure è una tentazione? E decise con sé stesso che non veniva da Dio, e allora ha tagliato corto, andava a dormire sano, no? Però vale quello che diceva Silvano, noi probabilmente siamo tentati di stare indietro, quindi si può abbondare un po'.
Quando uno la sera però non dormisse perché è troppo consolato dalla preghiera, allora vada a dormire e tralasci la preghiera.
Però ci faccia sapere come è consolato tanto dalla preghiera. Lo porti qui al lunedì.
Ma la riflessione che facevo appunto mentre parlavate era quella che io avrei bisogno di un digiuno di programmi. Voglio dire che faccio in modo che tutte le giornate siano strapiene di azioni, di nessun minuto sia vuoto, così anche il weekend sia così legato anche a un programma di riposo, di divertimento, ben che riempie perfettamente tutta la mia giornata, no? Sennò mi sembra di aver perso del tempo. Ecco, io credo che un po' di digiuno, riuscire proprio a dire, va bene, adesso non faccio proprio niente e mi lascio vivere e cerco poi di capire cos'è in mezzo al silenzio, in mezzo alla non azione, al distacco, quello che Dio vuol dirmi, vuol parlarmi, insomma.
Credo che la Quo Vadis, che è l'editrice di quelle agende, per l'anno prossimo stia studiando No, non un'agenda supplementare, ma una contemplanda. Cioè, accanto alle cose da fare, dei pezzi che... No, lì, fare niente. Poi mi pare sempre questa agenda, ormai abbia fatto la pubblicità, in alto porta sempre dominante, no? Porta mica dominante, dominante. Ecco, vede, cosa ci mettete lì di solito? Cosa ci metti, Gesi?
Su quanto dice Gesù c'è Isaia ancora 58, versetti 13-14, dove dice: se tu il sabato farai niente, ma proprio niente niente, allora possederai la terra. Se tu invece il sabato farai qualcosa, la perderai. Cioè la permanenza nella terra promessa è legata al riposo del sabato. Cosa vuol dire? Io domando anche alle persone qui presenti se riposano la domenica. Un giorno alla settimana, perché il riposo vuol dire che io non sono Dio. Se riposato Dio un giorno, potrei riposare due anch'io. Cioè non sono necessario. Quel che mi è necessario è ricevere il dono della vita, e il riposo è il segno di chi riceve il dono. Per cui è il segno più alto di culto il riposo. Perché io non dipendo dalle cose che faccio, sono fatto da Dio. Riconosci di essere fatto, questo è il senso dell'anno sabbatico, non coltivi neanche la terra, raccogli quel che produce, ed è il senso del riposo, che poi vuol dire godere la vita, se no non si può godere. Se no siamo condannati ai lavori forzati, appunto, che ubi est labor est ridor densium, è quello, cioè siamo all'inferno. Per cui il riposo è proprio quel digiuno dal fare che ci fa riconoscere di essere fatti, di essere creature. Ed è fondamentale questo per la sopravvivenza nostra, e per la sanità mentale, per l'organizzazione del tempo, per riposare, per star bene, per essere contenti, che poi, se no come si fa a vivere? Mentre invece molti si impegnano tanto e poi ancora di più perché sono bravi, e quindi due volte perduti, e poi si credono ancora più bravi, e poi ci sono le vittime del lavoro, che colpevolizzano gli altri, perché guarda io qui è maciato, e beh, peggio per te, chi te l'ha detto? E senza accorgerci diventiamo tutti così, perché la tendenza è in quella direzione, da Adamo e Eva in poi. E poi quando arriva a casa la sera il marito, che magari quel giorno non aveva molto da fare, ma stanco, morto, così colpevolizza la moglie. Lei più stanca, più morta, che anch'io. E così si fa la gara chi è più stanco e più morto. Vabbè. Fate la gara chi è più riposato. Ma fatela davvero.
Ma io volevo casomai condividere il tipo di digiuno che a me pare che il Signore mi stia proponendo in questa Quaresima, anche collegandomi a quello che tu dicevi adesso. Cioè a me pare che abbia, insomma, penso di essere sicura, mi ha proposto un digiuno delle creature, e quando intese come creature esterne a me, quindi cose e persone, quando parlo di cose parlo anche di attività, ruoli nei quali potevo anche sentirmi indispensabile, eccetera. E quando parlo invece di creature interne a me, capisco che sono i miei nemici interiori, e quindi mi chiede di digiunare da questi. Perché? Perché, ecco, ce ne ho fatto, il rischio è che ne faccia un fine piuttosto che il mezzo, quindi un idolo, ecco, rischiano di essere degli idoli. E poi un altro digiuno che mi pare che mi stia chiedendo è il digiuno delle mancanze di amore verso me stessa e verso le stesse creature. Per cui, insomma, mi pare proprio che mi chieda di digiunare amandomi, facendo gesti di amore per me, gesti di amore per gli altri, e questo equivale ad amare lui.
Benissimo. E si sente benissimo, bravo Padre Serafino.
Volevo aggiungere una cosa, cioè la diversità del digiuno del cristiano mi pare che sia il digiuno di quel bambino che divide la sua brioche con gioia con un compagno, con un amico. Il cristiano digiuna per gioia, non per tristezza, non per rattristarsi. Questo mi pare, almeno in quel lavati il borgo e il profumo di capo. Non so se...
E credo sia importante proprio intendere il digiuno non come esibizione dei propri muscoli interiori, ma come segno di amore e quindi di gioia e di comunione. Difatti il digiuno come la morte è possibile solo come segno di comunione con Dio, se no è autodistruzione, autolesionismo. Al di fuori dall'amore, della gioia e della comunione, è puro autolesionismo. Mentre invece accetti di privarti di metà perché hai il piacere di dare metà. E nel limite della metà c'è l'altra metà, l'altro. E quindi il senso proprio del digiuno per il cristiano è estremamente positivo, non è una privazione, cioè quanto son bravo, non è il digiuno ascetico, ecco, questo sia chiaro. Per sentirsi bravi, quello è doppio peccato, è l'autosufficienza spirituale e l'orgoglio, invece no, è la non sufficienza, cioè riconosco che se anche mangiassi tutto il cibo del mondo non mi è sufficiente, allora mi fermo un po' prima e so che la mia sufficienza è Dio. Per questo anche... è molto diverso il digiuno cristiano dalle pratiche ascetiche anche orientali. Se uno vuol fare, le faccia, ma a suo rischio e pericolo, e se gli giovano la salute, le faccia, se no faccia senza. Ma non c'entra con lo spirito. Lo spirito è un'altra cosa. È proprio l'amore per il Signore e per i fratelli, e dopo quello riconosci simbolicamente il tuo limite e vedo quanto ti serve per pregare e per vivere meglio. Ma non è un fine in sé. Questo è molto chiaro in Sant'Ignazio, proprio dove qualunque penitenza può essere fatta solo per raggiungere l'uso corretto, quindi per raggiungere la sobrietà e l'uso ordinato delle cose, non invece per affliggersi o per farsi del male, quello è autolesionismo puro, o per sentirsi bravi attraverso il male che ci si fa. È orribile, eppure lo si fa. O per rovinarsi la salute. Lo dice perché l'aveva fatto da giovane, per cui ha capito che non andava fatta.